Sünde kann ein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lieder schaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Einer bleibt König, wenn alles erliegt. Einer will leben, wenn alles erstirbt. Jesus, der Starke, der alles besiegt.
Liebe Brüder,
cari fratelli e sorelle, saluto voi tutti nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Siamo riconoscenti che anche oggi possiamo di nuovo udire la parola di Dio tramite un uomo chiamato il fratello Frank. Ringrazio il Signore che anche oggi Egli benedirà noi tutti. Caro Signore, a Te siano la lode, l'onore e il ringraziamento. È soltanto grazia, niente altro che grazia, che possiamo capire la vera parola, perché il Signore ci ha dato lo Spirito e a Lui sia la lode, l'onore e il ringraziamento, Signore Gesù Cristo. Vorrei leggere una parola di un Salmo, Salmo 145. Salmo 145, leggo dal versetto 8. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, o Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza per fare conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. E il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore è fedele alle sue promesse, misericordioso nelle sue opere. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Davide ha scritto queste parole circa 3000 anni fa. Chi è Davide? Il Signore ha scelto un uomo secondo il suo cuore. Sì, Davide è stato stabilito quale re dal Signore stesso. E queste parole sono ancora oggi validi. Lo stesso ieri, oggi e per tutta l'eternità. Vorrei leggere ancora una volta questa parola dal versetto 18. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Anche noi vogliamo ora lodare e glorificare il Signore, vogliamo ringraziarlo per questa parola veritiera. Signore fedele, a te siano la lode, la gloria e il ringraziamento per il tuo amore, per la tua bontà, per tutto ciò che tu ci hai dato. Signore Gesù, tu ci hai mostrato la via, tu ci hai posto su questa via e ti ringrazio che tu ci accompagni sulla via che conduce a te. Signore fedele, ti ringrazio per tutto ciò che hai compiuto sulla croce di Golgotha. Fedele Signore, lode, gloria e ringraziamento siano resi a te. Ti ringrazio anche che la tavola è bandita, dobbiamo soltanto prendere. E Signore fedele, ti ringrazio che tu benedirai il fratello Frank, che tu ungirai le sue labbra affinché la tua parola possa portare frutto in noi, nei nostri cuori. Ti ringrazio, la semenza è stata seminata e ti ringrazio, Signore Gesù, che può crescere nei nostri cuori. Fedele Signore, a te siano lode, onore e ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Anche io voglio salutare tutti di tutto cuore. Augurare a tutti la benedizione di Dio e che tutti in tutto il mondo possano ascoltare e credere e sperimentare la loro preparazione. Abbiamo sempre lo stesso argomento, cioè il ritorno di Gesù Cristo e la nostra preparazione per il giorno glorioso. Qui a Zurigo ho molti, molti ricordi. 60 anni fa, nel mese di maggio 1961, per la prima volta ero nella riunione a Zurigo. Ho incontrato il dottore Guggenbühl, che aveva organizzato le riunioni per il fratello Branham a Zurigo e a Karlsruhe. E così ho sempre di nuovo potuto partecipare a delle riunioni e siamo molto, molto riconoscenti al Signore. Dal 1969, ogni ultima domenica del mese, abbiamo avuto delle riunioni e guardiamo indietro a tutti gli anni in cui Dio ci ha veramente benedetti. Poi pensiamo al tempo cui siamo ora giunti per tutti qualcosa di nuovo, di insolito. Le riunioni non potevano più aver luogo, tutto è diventato diverso a cagione di coronavirus, ma siamo riconoscenti al Signore che possiamo avere le trasmissioni e come negli Atti degli Apostoli entrambe le cose stanno scritte e si trovavano sotto il portico di Salomone e qui e là nelle case, così è pure nel nostro tempo. Per molti anni abbiamo avuto delle riunioni nella sala bianca, nella casa del popolo e ora qui e là nelle case e siamo riconoscenti di cuore a Dio che questi piccoli incontri anche in Svizzera e in Austria e ovunque hanno luogo e così rimane. Non abbandonate la vostra comune adunanza. E il Signore l'ha saputo e ha detto, poiché dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, quivi sono io in mezzo a loro. Le riunioni sono una parte integrante dei veri credenti in tutti i popoli, in tutte le lingue e nazioni. E così ringraziamo il Signore anche per questo tempo di prova. Chi avrebbe pensato che ciò sarebbe avvenuto, ma il Signore ci ha dato la promessa, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Egli ci ha dato l'esortazione, ringraziate Dio in ogni situazione, perché ciò è accettevole al suo cospetto. E così ringraziamo Dio anche per questo tempo in cui noi viviamo ora. Quotidianamente sentiamo le notizie e sempre avviene qualcosa e particolarmente nel tempo recente il vulcano. Sì, cosa dobbiamo dire in merito? Terremoti, carestie, tempi cari, catastrofi di ogni specie sarebbero accaduti alla fine dei giorni del tempo della grazia, prima del ritorno di Gesù Cristo, il Signore. E così siamo riconoscenti a Dio che possiamo veramente levare il nostro capo e riconoscere che il ritorno del Signore è vicino, perché Lui stesso l'ha detto. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. E chi legge Romani capitolo 8 oppure prende ancora Isaia capitolo 30, che la luce del sole sarà sette volte più viva e che nessuno può cambiare qualcosa al cambiamento climatico, al ristamento della terra. Nessuno potrà impedire ciò che Dio ha stabilito per il tempo della fine. Tutto avviene così come è stato predetto nella scrittura anche riguardo ad Israele. Cari fratelli e sorelle, abbiamo salutati voi tutti nel mondo intero, da qui, da Zurigo, e siamo riconoscenti a Dio che in tutti gli anni abbiamo registrato le predicazioni anche qui a Zurigo e che ora possono essere udite in tutto il mondo come se fossero tenute qui a Krefeld. Se volgiamo il nostro sguardo verso Israele, allora ci addolora molto particolarmente. E poi, se si tratta perfino di Gerusalemme, però, fratelli e sorelle, Dio il Signore in breve sistemerà Lui stesso tutte le cose. Egli porterà a compimento la sua Chiesa, Egli ritornerà e poi porterà a compimento l'opera sua con Israele e poi con tutto il mondo. Quanto tutti i popoli andranno a Gerusalemme per udire la parola del Signore. Dunque, ancora una volta, siamo riconoscenti che noi, in base alla profezia biblica, possiamo riconoscere il tempo in cui viviamo e che possiamo rivolgere l'ultimo messaggio ai veri credenti. Sì, che possiamo rivolgere, che dobbiamo rivolgere, perché così sta scritto. Giovanni il Battista aveva il messaggio divino e poteva condurre al Signore un popolo ben preparato. Proprio questo è così, è nel nostro tempo. Il fatto Branham era incaricato di portare il messaggio biblico, l'originale degli insegnamenti degli apostoli, tutto come è stato insegnato, praticato 2000 anni fa, tutto è stato restaurato e la Chiesa di Gesù Cristo viene riportato ora nella parola, perché soltanto colui che è nella parola di Dio, egli è nella volontà di Dio. Il nostro insegnamento, la nostra vita, il nostro camminare, tutto deve corrispondere alla parola di Dio. E per questo il Signore ha preso cura. Andiamo brevemente alla parola di introduzione che il fatto Keller ha letto. Per favore, leggiamo il Salmo 145, versetti 8 e 9. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Lodato e glorificato sia il Signore. La parola, il concetto, grazia, misericordioso, lodato sia il Signore. Cominciando da Abramo, tutti coloro che hanno sperimentato Dio hanno trovato grazia presso il Dio. Il Nuovo Testamento comincia con ciò, cioè che Maria aveva trovato grazia agli occhi di Dio affinché la promessa potesse diventare realtà e che il Figlio di Dio potesse nascere. Dio è misericordioso verso colui a cui egli fa grazia. E come Mosè ha detto, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. Viviamo nel tempo della grazia. Il Nuovo Testamento incomincia con la grazia, con il tempo della grazia e finisce con il tempo della grazia. Chi ora trova grazia presso il Dio ascolta ciò che lo Spirito tramite la sua parola ha da dire alla Chiesa, e ciò deve essere accentuato con forza. In tutte le sette lettere alle Chiese, in Apocalisse capitolo 2 e 3, le promesse vengono indirizzate soltanto a coloro che hanno trovato grazia agli occhi di Dio e che hanno dato ascolto a ciò che lo Spirito aveva da dire alle chiese secondo la parola. Chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. La parola è oggi altrettanto importante e altrettanto vera. Chi ha trovato grazia agli occhi di Dio ascolta ciò che ora Dio ha da dirci tramite la sua parola. Tutti possono leggere ancora una volta il Salmo e ringraziare il Signore per questo. Leggiamo ancora i due seguenti versetti. Salmo 145, versetti 13 e 14. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore è fedele alle sue promesse, misericordioso nelle sue opere. Lodato sia il nostro Signore. Dio è fedele in tutte le sue parole, santo in tutte le sue opere. Cosa vogliamo di più? Dio veglia sulla sua parola per adempierla. Egli aspetta che crediamo nella sua parola, nelle sue promesse, affinché egli possa adempierle verso di noi. Il tuo regno è un regno eterno. Giovanni il Battista iniziò la sua proclamazione dicendo che il regno di Dio si è avvicinato. Il nostro Signore l'ha espresso esattamente così. Il regno di Dio e la grazia di Dio che ci sono stati accordati consiste nel fatto che possiamo riconoscere ciò che Dio fa nel suo regno e la sua Chiesa è ora il regno di Dio sulla terra. Il regno di Dio non è un regno naturale, non è negli Stati Uniti o da qualche parte. Il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio si è fatto strada e la vera Chiesa è una parte integrante del regno di Dio, in cui solo il Signore ha il dominio. Nella Chiesa del Dio vivente nessuno ha voce in capitolo, solo Dio, il Signore, ne ha il diritto, e tutto ciò che è per la Chiesa di Cristo ha fatto stabilire nella sua parola, e così sta scritto. Il Signore dice ancora oggi: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Il Signore non ha detto: io edificherò 350 correnti di fede cristiana. No, egli ha detto: io edificherò la mia Chiesa. Egli ha redento la sua Chiesa. Egli ha versato il suo prezioso e santo sangue sulla croce di Golgotha. Non apparteniamo più a noi stessi, ma al Signore che ci ha riscattati tramite il suo sangue, che ha perdonato le nostre colpe e i nostri peccati, ci ha dato il perdono e la riconciliazione. Sì, chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Non soltanto una fede appesa nell'aria, ma la fede nel Figlio di Dio che è morto sulla croce di Golgotha, che ha lasciato la sua vita, che ha concluso il nuovo patto con noi. La vera fede non è sospesa nell'aria, ma ha un punto di riferimento, e per questo siamo riconoscenti di cuore. E il nostro Signore è anche detto: chi crede in me, come dice la Scrittura. Cari fratelli e sorelle, lo dico nel nome del nostro diletto Signore. Questo è l'ultimo periodo del tempo della grazia. Lasciatevi correggere, ritornate, umiliatevi sotto la potente mano di Dio e lasciate valere soltanto ciò che è per la vostra vita di fede, quanto sta scritto nella parola di Dio. Leggiamo ancora alcuni passi biblici, per favore. Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 28. E ora, figlioli, rimanete in Lui, affinché, quanto egli apparirà, possiamo avere fiducia, e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Questo passo biblico deve essere letto in ogni predicazione, deve penetrare profondamente in noi, penetrare nello spirito, nell'anima e nel corpo. Diletti, proprio ora, che non si verifichi che qualcuno al ritorno del Signore sia rimasto indietro. Quante volte l'abbiamo già detto nelle nostre predicazioni, il compito principale è ora di presentare al Signore un popolo ben preparato e di dire: eccoci. Noi tutti sappiamo che il Signore adempirà la sua promessa. Noi tutti sappiamo che Egli ritornerà e allo stesso modo sappiamo ciò che sta scritto in Matteo capitolo 25. Le vergini avvedute andarono alla cena delle nozze, le stolte rimasero indietro. Chi può immaginarsi di rimanere indietro alla venuta del Signore, di aver creduto in vano? Fratelli e sorelle, questa ultima proclamazione deve condurci ad una vita piacevole a Dio, che non abbiamo in noi nessuna resistenza e che lasciamo valere ogni parola di Dio, che ogni fratello lascia valere ciò che Dio ha detto loro nella sua parola, che tutte le sorelle e tutto ciò che è stato detto riguardo ai ministeri, senza riguardo a ciò che ci è stato detto nella parola. Per favore, credete di cuore ogni parola, e poi vi sarà rivelata nella giusta maniera, nel giusto contesto. In molte trasmissioni abbiamo parlato quanto è importante di portare nel giusto contesto ciò che sta scritto, di ordinarlo in modo giusto, e perciò siamo riconoscenti a Dio, così riconoscenti che Egli ha mandato il fratello Branham nel nostro tempo per farci uscire in realtà da tutte le eresie, da tutte le interpretazioni, da tutto ciò che non concorda con Dio e con la parola di Dio, e per ricondurci realmente alle dottrine originali degli apostoli. Posso citare uno o due esempi? Noi tutti sappiamo ciò che sta scritto in Matteo 28, versetto 19, che dobbiamo annunciare l'Evangelo, che dobbiamo ammaestrare i popoli e che dobbiamo battezzarli nel nome del Padre, nel nome del Padre, del Figlio. E cosa è stato fatto da ciò? il più grande e grave infraintendimento che c'è sulla terra nell'ambito religioso. E perché? Perché i signori non hanno affatto capito ciò che sta scritto e che n'hanno fatto semplicemente una formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma per il Signore di che cosa si tratta? E battezzateli dentro il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è un unico nome in cui Dio si è rivelato quale Padre, Figlio e Spirito Santo. Non si tratta di tre titoli, ma del nome, battezzateli nel nome. Ovviamente i teologi trinitari l'hanno semplicemente ridato come una formula. Chi legge il testo originale lo troverà. E battezzateli dentro il mio nome e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque, non una formula come è stata usata dall'anno 321 dopo Cristo e anche viene usata dopo fino al nostro tempo, e nella Bibbia neanche una volta, assolutamente neanche una volta, nessun profeta, nessun apostolo, nessun uomo di Dio ha usato la formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma tutto ciò che appartiene all'occultismo, sia spiritismo e tutto ciò che viene fatto nella formula, tutte le logge, tutto ciò che viene fatto in questa formula non ha affatto nulla a che fare con Dio. E perciò dobbiamo leggere ancora una volta la Sacra Scrittura per vedere come Pietro ha battezzato. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 38. Lì Pietro ha pronunciato il nome in cui Dio si è rivelato quale Padre nel cielo, nel suo Figlio unigenito sulla terra e tramite lo Spirito Santo nella Chiesa. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Così è stato scritto e precisamente con lo sguardo sul perdono dei peccati che è avvenuto tramite il sangue che è stato versato. E andiamo attraverso tutto il libro degli Atti degli Apostoli. Filippo battezzava nel capitolo 8 nel nome del Signore Gesù Cristo. E così si va avanti nel capitolo 10, avanti e avanti, fino al capitolo 19, fino a Romani capitolo 6. Tutti, fondamentalmente tutti, che nel Nuovo Testamento sono stati battezzati nel tempo degli Apostoli, che siano giudei, che siano greci o pagani, che sia a Gerusalemme, a Cesarea, a Filippi ovunque sia in Efeso, ovunque era, tutti sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Dunque, per me non rimane altra scelta quanto ho udito dal fratello Branham questo esposto sulla Deità e sul battesimo che io mi fece battezzare di nuovo biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. Ero diventato credente nel 1948 nella Chiesa Battista, sono stato battezzato nei titoli, ma poi viene l'ora dell'illuminazione, della rivelazione, dell'introduzione, della correzione, e così sono molto riconoscente al Signore. E tutti coloro che ora sono chiamati fuori devono essere corretti e credere di cuore, così come dice la Scrittura, un Signore, una fede, un battesimo. Potrei dire ancora di più. Chi parla con un predicatore battista, egli si dice semplicemente il passo di Atti degli Apostoli 2 e glielo presenta: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Fino al giorno di oggi si crede nella Chiesa Battista che nello stesso momento del battesimo in acqua si riceve il battesimo dello Spirito Santo, perché sta scritto: e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Dunque, chi viene battezzato riceve il dono dello Spirito Santo. E perciò, in tutte quelle chiese che hanno questa dottrina, non c'è alcuna preghiera per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Credono solamente che così sta scritto e così avviene. Invece di ritornare agli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, Filippo aveva battezzato, ma i credenti non sono stati battezzati con lo Spirito Santo. Pietro e Giovanni dovettero venire da Gerusalemme per pregare per coloro che erano stati battezzati affinché ricevessero lo Spirito Santo. Dio mio, per quanto tempo le persone vogliono prendere un solo passo biblico? Quando prenderanno ogni passo biblico che appartiene ad un tema e dare poi l'onore a Dio? Potremmo considerare tutte le diverse dottrine che si appellano tutte alla Bibbia, a questo o a quello versetto, ma che lasciano da parte tutti gli altri passi biblici e non li prendono in considerazione. Quanto riconoscenti possiamo essere che Dio ha dato grazia. Paolo, negli Atti degli Apostoli, capitolo 19, ha chiesto a coloro che erano diventati credenti nel tempo di Giovanni il Battista: avete ricevuto lo Spirito Santo dopo aver creduto? E voi tutti conoscete ciò che sta scritto là. Dunque, fratelli e sorelle, che da nessuno di noi risulta che non si lascia inquadrare biblicamente, che non si lascia correggere, chi non si lascia correggere biblicamente, chi non si piega sotto la potente mano di Dio, chi non mette la sua volontà nella volontà di Dio, se non mette da parte tutte le dottrine non bibliche e si lascia inserire nell'ordine biblico. Fratelli e sorelle, ciò accadrà a coloro a cui è mancato l'olio dello Spirito. E diciamolo con dolore nel cuore, a cosa serve tutti i milioni che credono di aver ricevuto lo Spirito Santo quando sono stati battezzati, quando nessuno di loro ha ricevuto i doni dello Spirito Santo, quando nessuno di loro ha i frutti dello Spirito? A cosa serve loro una fede teorica se non combacia con i fatti? Nel Nuovo Testamento vediamo nella Chiesa ciò che era collegato con tutti coloro che avevano ricevuto lo Spirito Santo, l'effusione dello Spirito Santo con tutti i nove doni dello Spirito, con i nove frutti dello Spirito, con tutto ciò che appartiene alla natura e al servizio di Gesù Cristo, il quale continua il suo servizio attraverso la Chiesa. E perciò in tutte le Chiese non si parla né di apostoli né di profeti e di misteri come se ne parla nelle epistole del Nuovo Testamento, perché le cose non sono presenti. Ma ora siamo nel tempo della restaurazione, non soltanto riguardo all'insegnamento, ma nei fatti deve accadere una restaurazione, che tutto nella Chiesa dell'Iddio vivente sia di nuovo così come era nel principio. Leggiamo ancora un passo biblico. Leggiamo in Ebrei, capitolo 4, versetto 1. Stiamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Ancora una volta l'accento su questo pensiero importante. Abbiamo la promessa di entrare nel riposo di Dio. Siamo entrati nel suo riposo da tutte le nostre proprie opere e per grazia possiamo riposare in Dio. E noi tutti che crediamo le promesse di Dio per questo tempo, che crediamo nell'insieme tutte le promesse di Dio, siamo figli della promessa e riceviamo lo Spirito della promessa che ci conduce in tutta la verità. Che da nessuno, che sia qui a Zurigo, che sia qui in Svizzera, in Austria, che sia in tutti i paesi vicini, che sia in tutta l'Europa, in tutto il mondo, in tutti i popoli e lingue, che da nessuno che ora crede l'ultimo messaggio si verifica che sia rimasto indietro, che tutti siano riportati all'ubbidienza, perché dai giorni di Abramo la fede e l'ubbidienza vanno di pari passo. Lo stesso Abramo che credeva la promessa che Dio gli aveva dato, lo stesso Abramo era ubbidiente ed era pronto a offrire il suo figlio quale sacrificio. Noi che ora crediamo di cuore, vogliamo essere ubbidienti di cuore, vogliamo mettere sull'altare di Dio i nostri corpi, tutta la nostra esistenza, non soltanto nella fede, ma anche essere trovati nell'ubbidienza quando il Signore ritornerà per cercare i Suoi. Ancora un passo biblico. Leggiamo secondo Timoteo, capitolo 4, versetti 1 e 2. Io ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Che il Signore sia ringraziato per gli apostoli che già allora, sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo, dovevano scrivere ciò che aveva valore durante tutto il tempo della grazia, particolarmente nel nostro tempo, e come questa parola del Signore mi è stata gridata, ho una responsabilità particolare davanti al Signore di annunciare la pura, santa e infallibile parola di Dio. Ora ci saranno 70 anni in cui ho annunciato la parola. Con 17 anni potevo iniziare a predicare. Era qualcosa di potente, non posso spiegarlo a nessuno, ma già da piccolo la parola del Signore mi era così preziosa. Avevo un tale rispetto di fronte alla parola di Dio, ma ora, ancora una volta, al dunque, di che cosa si tratta oggi? Si tratta che noi giudichiamo e critichiamo gli altri? No, no. Si tratta che annunciamo con veridicità la santa parola di Dio. E oggi tutti possono premere alcuni tasti, possono esattamente verificare ciò che accade nell'anno 310, quanto La madre di Costantino fece un viaggio a Gerusalemme. Possono esattamente leggere ciò che avvenne nell'anno 321, ciò che avvenne nell'anno 325, ciò che avvenne nell'anno 385. Tutti possono premere alcuni tasti e recentemente parlavo con un fratello e gli chiese: premi alcuni tasti e chiedi quali sono i nomi delle tre figlie di Allah. E diceva: un momento, per favore. E poi lesse: la prima si chiamava Lat, la seconda Usar e la terza Manet. Oggi abbiamo bisogno soltanto di premere alcuni tasti. Nessuno deve vivere dietro la luna e siamo riconoscenti di cuore a Dio che siamo stati ricondotti su ciò che dobbiamo mettere l'importanza, su ciò che Dio aveva da dirci in questo tempo. Tutti possono credere e chi dovrà rendere conto nel giorno del giudizio universale non è il nostro compito di giudicare. Non giudichiamo nessuno in nessuna religione. Dio lo farà nel giorno del giudizio universale, però rimane il nostro compito di annunciare la santa parola alla fine del tempo della grazia. E siate una volta sinceri, se già tramite le notizie è detto che viviamo il tempo della fine, che viene ricordato all'Apocalisse, alle rivelazioni, a ciò che sta scritto nei capitoli dell'Apocalisse. Le persone riconoscono che tutto è diventato diverso e che tutto diventerà ancora più diverso, e che gli uomini verranno meno per la paurosa aspettazione delle cose che ancora accadranno. Siamo arrivati alla fine del tempo della fine e siamo riconoscenti che l'ultimo messaggio in questo tempo di confusione e di aberrazione è stato ben acconto da milioni di persone in tutti i popoli e lingue. Dio mi ha accordato la grazia, non so se sono 165 o, come il fratello Tati ha contato, 170 paesi che ho visitato personalmente per portare la parola. Però ora in tutti i popoli e in tutte le lingue tutti possono connettersi, tutti possono ascoltare ed essere partecipi di ciò che Dio fa attualmente. Ascoltiamo ancora un passo biblico. Leggiamo in 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 8. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Anche questo passo biblico lo possiamo leggere ogni volta di nuovo. non soltanto il predicatore, ma tutti coloro che avranno dato fede alla proclamazione saranno presenti al ritorno del Signore. E fratelli e sorelle, non è sempre facile di accentuare sempre di nuovo ciò, perché per la maggior parte è difficile di credere che un uomo normale, come qui sta seduto un fratello Frank, che può dire: il Signore mi ha parlato con voce alta. Veramente non ho nessuna ragione di raccontare delle storielle, e sì, io penso che il Signore perfino poteva dire dei particolari, sì, gli ha detti ciò che doveva essere fatto, non soltanto in quel tempo, quando ero nel piccolo studio sulla Lehrstrasse 7 e con il biglietto in tasca per il volo in India, e mentre entravo nel piccolo studio avevo fatto 2-3 passi e dalla finestra venne la potente voce del Signore: servo mio, distici il tuo viaggio in India. Ciò è così vero come ogni parola nella Bibbia. E avevo il biglietto nella mia tasca dell'agenzia di viaggio e volevo volare il venerdì. Non potete immaginarvi ciò che avviene in simili momenti. E ero ancora così sciocco. Mi reco fuori, mi sedetti in macchina e guidai lungo il bosco. Pregavo, piangevo e dissi: Signore, le riunioni sono state preparate in tutte le città, le persone aspettano che io venga. Così sciocco può essere un uomo. E io vi dico ciò che avvenne quando ritornai e sono entrato nello stesso luogo. Non chiedetemi come il Signore, con quale potenza il Signore ha parlato per la seconda volta, ma non più con l'appellativo servo mio, ma ha soltanto detto a voce alta e potente: annulla il tuo viaggio in India. Sapevo ciò che avevo da fare. Fratelli e sorelle, quanti esempi potrei dare in cui il Signore ha dato direttamente delle istruzioni e siamo riconoscenti di cuore a Dio il Signore, che non ha soltanto parlato ai profeti, agli apostoli, ma anche nel nostro tempo al fratello Branham, che aveva un ministero unico. Era profeta, era veggente, Dio gli mostrava in visione ciò di cui si trattava, chi erano i malati, quale sofferenza avevano. Era un uomo mandato da Dio con un compito particolare, con un dono particolare. Quanto a me, il Signore mi ha chiamato di annunciare la sua parola, di andare di città in città. E posso dire dove avvenne: nella Luisanstrasse 160 al secondo piano, destra alla finestra, da lì proveniva la voce del Signore. Mio servitore, il tuo tempo per questa città sta per terminare. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. E già colei e caddi verso sinistra. Fratelli e sorelle, potrei condurvi a ogni luogo e dirvi: qui avvenne, il Signore stava lì, quando Egli ha detto questo e quello. Non chiedetemi, non era la mia decisione, ma sono riconoscente a Dio il Signore che potevo vivere personalmente il mistero del fratello Branham per 10 anni. E siccome parliamo proprio da Zurigo, che io possa dire quanto segue. Il 3 dicembre 1962, quando venni alla conversazione con il fratello Branham riguardo a ciò che concerneva il 2 aprile 1962, perché si parlava di cibo e di carestia e non veniva nessuna carestia, ed ero rattristato, volevo avere una risposta. E poi venne il lunedì 3 dicembre 62. E quale prima cosa il fratello Branham mi guardò e disse: come sta il fratello Guggenbühl nella Svizzera? Cosa fanno i fratelli e le sorelle a Zurigo? Immaginatevi il 3 dicembre 1962, all'inizio della conversazione. E quale seconda cosa, come sta il fratello Müller a Karlsruhe, perché lì era la riunione o le riunioni in Germania. Fratelli e sorelle, noi siamo tutti soltanto uomini, ma Dio prende uno per un compito, un altro compito. Riassumiamo, viviamo ancora nei giorni della Bibbia, viviamo nel tempo in cui Gesù Cristo è ancora lo stesso, in cui Egli dà nella sua Chiesa, in cui Egli adempie ciò che Egli ha promesso nella sua parola. E sempre, prima che le promesse si adempiono, Dio manda qualcuno per annunciare le promesse, affinché la proclamazione sia collegata all'adempimento. In quel tempo Giovanni il Battista poteva dire alla folla: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E cosa avvenne a Pentecoste? A Pentecoste avvenne il battesimo dello Spirito Santo prima del battesimo in acqua. Sì, oh, come riconoscenti possiamo essere per la preziosa e santa parola. Cari fratelli e sorelle, devo arrivare alla conclusione. Sono riconoscente, di cuore riconoscente, che possiamo ora vivere la conclusione. Che possa avvenire che nessuna propria volontà che nessuna propria via, che nessuna propria dottrina, che nessuna propria interpretazione, soprattutto da tutti i fratelli nel servizio, soprattutto alla faccia della terra, che nessuno porta delle specialità, ma che tutti annunciano in modo equilibrato il pieno Evangelo, la piena salvezza, e che portino al popolo Dio il messaggio biblico in modo chiaro come il cristallo, e il Signore stesso, come Egli ha promesso, porterà a compimento con potenza la sua opera di retenzione da Lui iniziata. Avverrà che lo Spirito di Dio opererà in modo potente nella sposa chiamata fuori, separata, consacrata al Signore, preparata nella fede e nell'ubbidienza. Darà una così potente effusione dello Spirito che noi tutti saremo inclusi nell'ultimo operanto e ringrazieremo il nostro Signore, lo ringrazieremo che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Per favore, cari fratelli e sorelle, ringraziate oggi Dio. Ditelo tranquillamente al singolare: caro Signore, io ti ringrazio che io ho trovato grazia agli occhi tuoi. Egli ci ha fatto conoscere le sue vie, le sue promesse, ci ha fatto conoscere tutto. A Lui, l'unico Dio, siano dati l'onore e la lode nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E per favore, credete ciò che abbiamo letto. Non soltanto io parlo, così ha scritto, ma tutti coloro che avranno amato la sua apparizione. Amiamo il Signore e nell'amore aspettiamo la sua apparizione, e che il compiacimento di Dio possa riposare sopra di noi, e noi poi, quando Egli verrà, udremo la sua chiamata e vivremo il rapimento. La benedizione dell'Iddio Onnipotente riposi su voi tutti nel nome santo di Gesù. Amen.
Sì.